Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Aliano e i suoi protagonisti. Il racconto tra storia e letteratura dal dopoguerra alla caduta del fascismo. Di Cristoforo Magistro. Prima parte. Giunto come una divinità in incognito all'isola fra i burroni, chiamata Aliano, Carlo Levi, il medico e pittore torinese che nel 1935 il regime aveva condannato a 3 anni di confino in Lucania per attività antifascista, attribuirà alle sue terre nascoste il merito d'averlo fatto umano. Si adottarono in tempi e con modalità diverse a vicenda. Indubbiamente, la fascinazione che gli venne da quell'Italia immersa in un tempo arcaico fu tema costante della sua arte e sprone al successivo impegno meridionalistico. È altrettanto certo che nessuno, meglio e più di lui, ha fatto conoscere la Lucania al mondo, poiché l'ondata d'interesse sollevata da Cristo si è fermato a Eboli rese la regione un caso studio di rilievo internazionale. D'altra parte, il romanzo fu una rivelazione per gli stessi lucani che, come dimostrarono con le grandi lotte per la terra nel secondo dopoguerra, non furono più gli stessi. Ma, chiediamoci, occorreva lo sguardo straniero di Levi per mettere a nudo la miseria morale e culturale della borghesia meridionale e raccontare lo sfruttamento che praticava a danno dei contadini? Non ne avevano già parlato con passione e onestà Fortunato, Nitti, D'Orso, Salvemini e Gramsci, e ancor prima liberali della destra storica come Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti? Evidentemente sì, ci voleva un uomo così libero dal proprio tempo, così da esso esiliato, per vedere e narrare, passando dalla cronaca minuta alla riflessione storica e alle annotazioni antropologiche, come le cose accadevano ad Aliano. I meridionalisti avevano denunziato la condizione dei contadini, invocando a loro difesa il potere dello Stato. Il Cristo poteva essere capito anche dai contadini. A renderlo politicamente più efficace delle inchieste e dei pregevoli studi di età liberale fu l'aver messo in primo piano, all'interno della questione meridionale, la questione contadina. Per questo Rocco Scotellaro poté leggerlo ai braccianti che ebbe a compagni di cella nel carcere di Matera. Nel memoriale leviano si parlava di Don Luigino, di Medicacciucci e Brigadieri, di Giulia la Sant'Arcangiolese e della povera Parroccola, e i carcerati lo capivano, perché ognuno conosceva nel proprio paese personaggi del genere. E per lo stesso motivo il Cristo divenne popolarissimo, racconterà Levi in Tutto il miele è finito, anche fra i pastori sardi. Questo studio propone una rivisitazione di Aliano dal primo dopoguerra alla caduta del fascismo, basata sulla documentazione archivistica. Come si vedrà, nonostante un arco temporale assai più ampio del periodo di confino dello scrittore, dal 18 settembre 1935 al 25 maggio 1936, i soggetti che vi si incontrano sono meno numerosi di quelli della narrazione leviana. La cosa non deve sorprendere dal momento che lo scrittore si interessa all'intera comunità, mentre prefettura e questura fanno riferimento solo ai notabili che la amministrano o vorrebbero amministrarla. Siamo, del resto, in un paesino in cui, tipicamente, a occupare di prepotenza la scena, a scrivere e ad essere citati negli scritti, sono il podestà, il segretario del fascio, il medico, il farmacista, il comandante della stazione dei carabinieri e, per lo più sotto forma dell'anonimato, qualche loro avversario, mentre la comunità confinata sullo sfondo si fa sentire solo nei momenti più drammatici. Nelle carte d'archivio, i protagonisti delle vicende alianesi si raccontano in prima persona. Primo fra tutti, il podestà Luigi Garambone, a seguire i suoi avversari e protettori. Gli ampi stralci di interventi che qui si riportano avrebbero dovuto smentire il giudizio negativo che se ne dà nel Cristo, ma non si direbbe che lo facciano. Al contrario, queste carte arricchiscono la casistica delle loro malefatte e confermano la straordinaria capacità di interpretare caratteri, vicende e logiche di potere presto raggiunta dal confinato Levi. Il meno che si può dire di quanti, quando il suo Cristo fu pubblicato e venne considerato dalla critica una veristica rappresentazione del reale, lo accusarono di mistificazione e denigrazione dell'intera comunità e si appellarono ai suoi sentimenti campanilistici per condannarlo, è che avessero la memoria corta. Una memoria che è stata avvalorata ai giorni nostri da alcuni studi che hanno cercato di mitigare quei giudizi presentandoli come un artificio narrativo. Il potestà Magalone, ad esempio, sarebbe stato così presentato riguardo all'aspetto umano e professionale perché meglio fosse rimarcata la sua negatività sul piano politico e neppure i due medicacciucci sarebbero stati così ignoranti. Lo scrittore aveva ben chiari i processi che s'erano avviati subito dopo l'unità, con la diffusione in tutta l'Italia meridionale della speranza che la suddivisione delle proprietà ecclesiastiche e demaniali avrebbe dato la terra ai contadini e creato l'equilibrio sociale necessario allo sviluppo del paese. In Basilicata, più che altrove, aveva scritto Canio Chiumiento, con l'ironia e l'efficacia di sempre, «Il sorriso della speranza fece balzare di gioia tutti i cuori, e ci furono dei pomeriggi festivi dedicati completamente alla glorificazione della fiasca per festeggiare l'epoca prossima della cuccagna, in cui ogni contadino avrebbe avuto il suo palmo di terra al sole. Al miraggio seguì la delusione. I beni della chiesa, suddivisi in grandi lotti, furono venduti, in un clima di violenza e corruzione, a cifre irrisorie a chi controllava i municipi, a prezzi rovinosi agli altri. L'operazione non portò alla formazione di un ceto medio contadino, ma prosciugò i capitali esistenti ed ipotecò con i pagamenti rateali quelli futuri. Fu così che, coltivate senza investimenti e sfruttate selvaggiamente per qualche anno, le nuove proprietà si rivelarono un cattivo affare e furono rivendute a prezzi inferiori a quelli d'acquisto, favorendo l'ulteriore concentrazione del latifondo. Altrettanto rovinosa fu la politica di lavori pubblici di quegli anni. In assenza di una visione di insieme delle linee di sviluppo da dare al territorio, si costituirono alcune strade frettolosamente e con enorme spreco di capitali, al solo scopo di mettere in valore il fondo del signor tale o dare al signor tal'altro la comodità di giungere in carrozza al proprio podere. Qualche appaltatore si arricchì. I bilanci dei comuni furono caricati di debiti, ma le loro popolazioni, per mancanza di collegamenti fra i vari centri, restarono, ebbe a notare Zanardelli nel 1902, come straniere le une alle altre. E materialmente immutata dai tempi di Zanardelli, troviamo Aliano nel primo dopoguerra. Il suo territorio è attraversato solo da mulattiere e chi arriva alla strada nazionale della Val d'Agri dovrà guadare, se la stagione lo permette, il fiume Sauro e inerpicarsi poi per un paio di ore fra i calanchi per raggiungerla. Buona parte dello stesso abitato, situato su un piccolo pianoro, è costantemente minacciato dalle frane e dai burroni che l'attorniano. Una ventata di novità sembra invece scuotere il paesino, che con i suoi 1597 abitanti ha dato alla Grande Guerra una settantina di combattenti e non ne ha visti più tornare 19, sul piano politico. Nel 1919 un gruppo di reduci assunse la guida del comune e con i fondi ricavati dalla liquidazione delle polizze statali crea la cooperativa di consumo e spaccio Progresso Alianese. Ben presto, però, la nuova amministrazione deluderà le aspettative di rinnovamento e il sindaco e il suo vice saranno indagati per interesse privato in atti d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Considerati padroni assoluti della situazione, i due sono accusati di scorrettezze nella distribuzione del grano e nella gestione della cooperativa e di mancanza di iniziative a tutela dell'igiene e della stabilità dell'abitato. Gli altri consiglieri sono considerati invece degli incapaci, ai quali l'inquirente si sente autorizzato a rivolgersi in questi termini. Voi potete essere dei buoni artigiani, dei laboriosi contadini e degli ottimi agricoltori, ma siete incapaci di amministrare la cosa pubblica. Non siete atti a governare un comune che, per la evoluzione dei tempi attuale, il comune e, massime, il rurale, ha bisogno oggi più che mai di pace, di raccoglimento, di fermezza e di serietà. Voi non avete dato né date di tutto ciò buona prova, anzi, pessima. Date l'amministrazione comunale ad altre persone esperte, intelligenti e preveggenti, che in Aliano non mancano, e voi, consiglieri comunali di Aliano, ritornate alle vostre case, dedicatevi all'amministrazione della famiglia, dalla quale l'amministrazione del comune trae la base naturale ed organica. Formatevi l'educazione civile, il criterio amministrativo, e poi tornate alla prova, e sarete dei buoni consiglieri. Allora potrete scegliere un capo al comune che sappia ben dirigere l'amministrazione e sia ben accetto ai cittadini, perché il sindaco con i suoi atti, con il suo esempio, coadiuvato da un consiglio di persone sagge, disinteressate e benestanti, formeranno il progresso e la civiltà di Aliano. La citazione è stata lunga, ma valeva la pena riproporla perché, a parere di chi scrive, rende bene lo spirito dei tempi. Mentre nel paese si sta facendo strada il fascismo, non è più tollerabile, sembra affermare questo modesto funzionario prefettizio, continuare con la commedia della finta democrazia. La marea del voto contadino che, con il suffragio universale, avrebbe, a parere di Gaetano Salvemini, affogato la piccola borghesia meridionale, togliendole il monopolio sulla vita politica, non si era mai sollevata e il diritto di voto concesso alle classi popolari non aveva reso l'Italia un paese più democratico. Anzi, l'avanzamento delle istituzioni politiche non solo non era riuscito a far uscire la società civile dall'arretratezza, ma l'aveva ricoperto, per così dire, di un vestito politicamente troppo grande per il paese reale, e di ciò aveva approfittato il fascismo. Quanto alla piccola borghesia, con il suffragio universale diventa sempre più rissosa e demagogica nel disputarsi i voti dei nuovi elettori, ma riesce a mantenere sostanzialmente il potere di prima. In Basilicata, più saldamente che mai, il controllo dei municipi rimane nelle sue mani anche quando la maggioranza dei consiglieri è formata da contadini e i funzionari governativi ben distinguono, nel relazionarne i padroni delle situazioni dai consiglieri contadini messi a far numero. Il sindaco di Aliano si difenderà dalle accuse di scarsa tutela dell'igiene e del consolidamento dell'abitato, sostenendo che le opere al loro presidio, l'acquedotto, il muro di cinta e la cappella mortuaria del cimitero, i muraglioni a difesa delle frane, si erano rivelate malfatte già al momento del collaudo. Vero o no che fossero le accuse, sia lui che il suo vice restano in carica anche ben oltre la marcia su Roma, 28 ottobre 1922, assumendo rispettivamente nel 1926 la carica di potestà e commissario prefettizio. Con grave disappunto di Luigi Garambone, il leviano Don Luigino, che li accusa di trascorsi nittiani e di non essere neppure iscritti alla locale sezione del fascio, della quale lui era stato nel 1923 uno dei fondatori. Dalle indagini risulterà vero che i due erano stati, come la maggioranza dei lucani, nittiani, ma dal 1919 non lo erano più, e che della mancata iscrizione al fascio era responsabile lo stesso Garambone che vi si era opposto. Per meglio seguire le vicende alianesi, si rende a questo punto necessario accennare al particolare carattere assunto dal fascismo in Lucania. Dopo qualche tentativo fatto durante le elezioni dell'aprile 1921, con la creazione, denuncia Nitti a Giolitti, di fasci di combattimento dove non è nemmeno traccia di socialismo, ma credendo di creare avversioni a me, nei paesi lucani il fascismo faticherà ad attecchire. Dei 121 comuni che allora conta la regione, solo a Matera il fascio nasce, per dissolversi qualche mese dopo, nella fase squadristica, precisamente nel gennaio 1921. Nelle cittadelle rosse di Irsina e Rionero sorge pochi giorni prima della marcia su Roma, in tutti gli altri comuni, compare solo dopo il 28 ottobre 1922. Ha ragione quindi il direttore del Foglio Nittiano La Basilicata. Scriverà, scritto con amara ironia, «Col 23, automaticamente per merito di nessuno, questa austera terra, eminentemente ministeriale, prefettizia, municipalistica, assetata d'acqua, di porti d'arme, di passaporti, di licenze d'esercizio, di croci di cavaliere, questa austera terra di piccoli cercatori di impieghi e di sinecure tranquille, questa roccaforte dell'analfabetismo e del politicantismo spicciolo e profittatore era fascistizzata tutta. Questo non porta però alla pacificazione. È anzi proprio nel primo anno della cosiddetta rivoluzione fascistica che si hanno le maggiori violenze. Per lo più sono violenze interne nello scontro fra i tre aspiranti al dominio sulla regione, Franz Navarra Viggiani, Nicola Sansanelli e il già citato Francesco D'Alessio. Lucani tutti e tre, i primi due si sono formati e operano a Napoli, il terzo si è da tempo trasferito a Roma. Navarra Viggiani, sul finire del 1922, si rende promotore di sezioni nazionaliste per ritagliarsi, in vista dell'annunciata fusione con il Partito Nazionale Fascista, uno spazio nel fascismo lucano. Sarà messo fuori gioco dopo l'eccidio di Bernalda del 31 gennaio 1923, che lascia sul terreno tre contadini intruppati fra i nazionalisti. Nicola Sansanelli, valoroso ex combattente e già esponente con Aurelio Padovani del fascismo intransigente napoletano, mentre a Bernalda i suoi sparano, è a Roma, nella commissione incaricata di definire i termini della fusione fra fascisti e nazionalisti. Per quei fatti, a seguito della deludente prova fornita, fra il novembre del 1922 e l'ottobre del 1923, da segretario generale del Partito Nazionale Fascista, un diktat mussoliniano gli impone di astenersi da ogni intervento nelle vicende lucane. Sarà la confessione di Sansanelli che, rifiutando il ruolo di padre nobile del fascismo regionale, avrebbe voluto combattere anche chi si serviva dell'antinittismo per propiziarsi il fascismo, ad aprire le porte all'era d'Alessio. Questi non è iscritto al fascio e nelle elezioni del 1924, escluso dal listone, chiede l'autorizzazione a fiancheggiare con una sua lista quella fascista per raccogliere i voti della minoranza. La ottiene, impegnandosi a tesserarsi subito dopo le elezioni, ma, sopravvenuta la crisi Matteotti, non manterrà la promessa. Si iscrive al fascio solo dopo il 3 gennaio del 1925. Nello stesso anno diventa sottosegretario alle finanze e, con il servilismo proprio ai neoconvertiti, si segnala come relatore alla Camera della Riforma per l'attribuzione a particolari categorie di cittadini di uno o più voti supplementari. Il progetto per il voto plurimo sarà poi, per volere del Duce, abbandonato, ma nel 1926, con la nomina a segretario federale di Potenza, D'Alessio è il signore incontrastato della regione. Nel 1927 diventa anche federale dell'appena costituita provincia di Matera, ma è proprio il prefetto della nuova provincia a lanciare la campagna che metterà fine alla sua carriera, sentenziando che non è e non sarà mai fascista, non crede nel fascismo, ritiene poterne prevedere caduta e, in conseguenza, non pensa che a rafforzare propria clientela e posizione elettorale. Si può così fissare alla seconda metà del 1927 la fine di quello che il giornale La Basilicata, riferendosi allo strapotere di chi in camicia nera perpetrava le antiche lotte fra notabili, definito lucanfascismo, una forma cronica e resistente di razzismo. Messo D'Alessio fuori dai ranghi, il sistema da lui creato continuerà a caratterizzare il fascismo regionale fino alla fine. E inutilmente negli anni successivi, considerato che le epurazioni del 1929-30 di potestà e segretari dei fasci comunali si erano rivelate inutili convulsioni. I federali d'impronta staraciana si affanneranno a dire che, più che gli uomini, occorreva cambiare lo stile del fascismo lucano. Intanto, non restava che constatare che in 7 anni da che è stata costituita la provincia ed in 12 dalla marcia su Roma, mentre il regime ha cambiato il volto dell'Italia, qui nulla si è fatto che dia alle popolazioni segni tangibili dell'era fascista.